Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di respirazione. Che cosa sono le tecniche di respirazione? Esistono appunto dei metodi specifici di controllo e gestione del respiro che si articolano con specifici esercizi che sono finalizzati proprio a migliorare il benessere psicofisico di una persona. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato oggi Tommaso Giacopini, che è insegnante di yoga specializzato in tecniche di respiro. Buongiorno Tommaso, benvenuto.
Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti.
Tommaso Giacopini, che tra l'altro ha fondato la Casa del Respiro, il primo centro della Svizzera italiana, del Ticino, dedicato alla respirazione.
Esattamente, sì. Tra l'altro adesso questo mese è stato il compleanno, mi sono reso conto, è 3 anni che ho aperto questo luogo, di cui sono molto contento.
Diciamo che respirare è una delle cose più naturali che noi facciamo, tante volte non ce ne rendiamo nemmeno conto, al punto che sì, lo sottovalutiamo.
Esattamente, sì, cioè è una cosa che facciamo fortunatamente senza pensarci 25.000 volte al giorno in media e che tuttavia ha delle grandi implicazioni proprio sull'intero organismo. Come dicevi bene in introduzione, proprio a livello psicofisico, quindi non respiriamo solo per sopravvivere, solo per nutrirci, ma respiriamo proprio per trovare un equilibrio del corpo, per mantenere il sistema nervoso in un determinato stato, per fare determinati pensieri, proprio un meccanismo alla base della nostra salute.
Noi tutti siamo sempre più attenti alla nostra salute, parliamo tantissimo di cibo, di alimentazione, di dieta, sempre più badiamo a quello che consumiamo, ci occupiamo anche del sonno, delle corrette ore di sonno, ci chiediamo se abbiamo dormito bene o male e poi soprattutto guardiamo all'attività fisica, siamo molto attenti, però raramente pensiamo al nostro respiro.
Esattamente, sì, il che è abbastanza sorprendente, nel senso che altri di questi dati o di queste cose di cui ci occupiamo sono in realtà meno influenti sul nostro benessere rispetto al respiro. Cioè, il respiro è proprio un meccanismo, come dicevo prima, che è alla base di come ci sentiamo. Spesso ce ne rendiamo conto solo nelle situazioni più eclatanti, come potrebbe essere in un momento di pericolo, in un momento di paura, in cui chiaramente noi tutti riconosciamo quel momento di affanno di in cui cominciamo ad attivare fondamentalmente questo meccanismo del corpo per attivare il nostro sistema, per scaricare adrenalina, per mettere in moto i nostri sistemi di difesa, di reazione a quello che sta succedendo. Ma senza rendercene conto, questi cambiamenti in maniera molto più fine avvengono tutto il tempo, quindi non solo in un momento di grande paura, ma in qualsiasi momento della giornata il corpo attraverso il respiro si regola per darci quello di cui abbiamo bisogno.
Ma in fondo, se ci pensiamo, regolarmente diciamo inconsciamente anche cose che riguardano il respiro. Se qualcuno è in ansia, gli diciamo: tranquillo, siediti, respira. Oppure si dice, no, prendi un grosso respiro e poi fai questa cosa. O racconti, questa notizia mi ha lasciato senza respiro. Ecco, sono già dei segnali che inconsciamente diamo valore al respiro.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Addirittura, per esempio, riconosciamo una persona che dorme, possiamo capire, ah, questa persona è rilassata, sta dormendo e non è, per esempio, banalmente morta, scusatemi forse di far affrontare questo tema, ma proprio perché entriamo in sintonia con l'altra persona, con il suo respiro, ci rendiamo conto, ah, va tutto bene, questa persona sta dormendo. Le mamme se ne accorgono molto bene anche guardando i neonati in particolare, che respirano profondamente, spesso respirano in maniera sana, per cui dalla pancia, attraverso una respirazione addominale che dai neonati si vede molto bene e che noi adulti molto spesso abbiamo perso.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono ai nostri ascoltatori, così poi se desiderano possono intervenire, raccontare le loro esperienze oppure fare domande. Allora, se volete scriverci, il nostro numero è lo 076 321 11 13. Se invece preferite telefonare, potete farlo allo 0848 03 08 08. Allora, dicevamo, il respiro è uno strumento davvero potentissimo. Esiste una connessione proprio documentata tra respirazione e benessere psicofisico.
Esattamente, il respiro è il modo in cui il corpo regola il sistema nervoso, quindi è proprio questo l'aspetto fondamentale, che chiaramente il sistema nervoso regola tutte le nostre funzioni e che noi agendo su questo abbiamo un grande impatto proprio su come ci sentiamo. In particolar modo si distingue tra sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Per chi non è familiare con questi termini, il sistema parasimpatico fondamentalmente è quella parte che ci permette di rilassarci, di digerire correttamente e, cosa importante, permette al corpo di mettere in atto i meccanismi di autoguarigione, quindi anche per esempio di abbassare le infiammazioni e questo tipo di processi che il corpo ha bisogno di fare. Il sistema simpatico, al contrario, è quello che ci permette di essere attivi, di reagire prontamente a una situazione, è quello che in fondo citavo prima, in una situazione di pericolo, che ci dà questa scarica di adrenalina e di altre sostanze proprio per reagire alla situazione senza che noi dobbiamo fermarci, ponderare la situazione, comprendere il da farsi. Semplicemente entriamo in questa modalità di chiamata anche di attacco-fuga, quindi proprio di risposta immediata, molto primordiale. Ed è il respiro, e in particolar modo proprio l'equilibrio a livello di chimica tra ossigeno e anidride carbonica, che determina quale di queste due parti si attiva.
Tutto questo semplicemente respirando è impressionante.
È incredibile ed è proprio formidabile come chiaramente non ci dobbiamo pensare. Cioè, se io mi ritrovo per esempio, ecco, in un momento come oggi, prendo questo esempio, io sono fuori dalla porta per entrare in questo studio radio, chiaramente il mio respiro avrà cambiato per darmi quella sensazione di prontezza. Rispetto a un momento che mi preparo a dormire, il mio respiro cambia e va verso il rilassamento, proprio per invitare tutto il corpo a lasciare andare. Quindi appunto è uno strumento che, conoscendo, possiamo usare consapevolmente per ottenere quello che vogliamo ottenere, e che invece nel più delle volte il corpo lo fa automaticamente, con il rischio però che quello che diventa una necessità a cui ricorriamo spesso, per esempio appunto essere pronti, scattanti, svegli e sul pezzo, diventa poi un'attivazione cronica, al punto che anche quando arriviamo a casa, mettiamo i piedi sul divano, finalmente possiamo rilassarci, ancora dentro di noi siamo fondamentalmente nel sistema simpatico, cioè il corpo continua a darci quell'energia anche se la circostanza esterna è cambiata e di fatto non abbiamo bisogno di quell'energia. Ecco allora che partono i pensieri, ecco quindi che sentiamo il cuore battere rapidamente, malgrado la situazione non giustifica quello che il nostro corpo ci sta dando.
Si diceva prima, sempre di più le persone curano quello che si chiama il mindfulness, quindi è tutta la propria salute, partendo da ogni punto, l'alimentazione, il sonno, lo sport, l'attività fisica, eccetera. Si include anche la respirazione la si ascolta con queste tecniche di rilassamento legate anche allo yoga, eccetera. Sempre più persone si avvicinano a queste attività.
Fortunatamente sì, fortunatamente viviamo proprio in un momento in cui vengono anche rivalutate tutte queste scienze antiche, perché di fatto sono delle scienze, la scienza dello yoga, così come anche la medicina tradizionale cinese, molte di queste tradizioni che vengono spesso dall'Oriente, ma non solo, le si stanno rivalutando anche proprio da un punto di vista medico, scientifico, e ci si accorge proprio che ci sono dei ponti innegabili tra queste due filosofie, tra queste due correnti di pensiero. E quello che sta succedendo, che è molto interessante, è che si sta capendo a livello neurologico quello di cui per esempio gli yogi o i medici dell'Oriente definivano a livello energetico, con il vantaggio che riusciamo anche noi occidentali a entrare in questa ottica, riusciamo a comprendere i benefici di queste tecniche senza dover fare, perché un tempo o ancora adesso per tante persone è come se viene richiesto di credere in queste cose, mentre quello che è molto importante e su cui ci tengo io nel mio lavoro attraverso la casa del respiro è che questi sono meccanismi fisiologici, cioè che appunto non c'è bisogno di nessun atto di fede, è veramente attivare la nostra farmacia interna attraverso questo tipo di tecniche.
Allora, Edina ci dice: il problema è che al giorno d'oggi nessuno si prende più il tempo per fermarsi ed ascoltarsi.
Assolutamente sì, soprattutto abbiamo un mondo, una società che ci dà l'impressione di non averlo questo tempo. Veniamo premiati da quante cose facciamo, da quanti obiettivi raggiungiamo, mai nessuno riceve un complimento per che bravo, come ti sei riposato bene. Noi stessi ai nostri bambini, quando sono seduti nel prato, gli diciamo: ma perché non stai lì, perché non ti metti a fare qualcosa, disegna. E queste cose, senza rendercene conto, diamo un messaggio del fatto che il non fare o rilassarci o questa dimensione contemplativa che tutti avremmo è come qualcosa di inutile, quando in realtà è molto importante ricordarsi che quello sarebbe il nostro stato naturale, quello sarebbe il nostro modo di essere. Se pensiamo che il nostro organismo fondamentalmente non è cambiato nelle ultime migliaia di anni, è cambiato però tanto il mondo che abbiamo attorno. Se un tempo avevamo bisogno di attivarci in un momento di pericolo, in un momento per esempio di andare a caccia o che si avvicinavano gli invasori del villaggio nemico, ma il resto della mia giornata la passavo a oziare o a fare azioni molto semplici del tipo pescare, filare la lana, qualcosa del genere, il mio corpo rimaneva in questa dimensione lenta, mentre oggi ci ritroviamo a correre da una cosa all'altra, dal lavoro a prendere il figlio a scuola, a portarlo a basket, mentre fa basket allora magari ho tempo per andare a fare la spesa, devo andare in quei due supermercati, cioè qualsiasi cosa facciamo richiede sempre quello sforzo, quell'attivazione in più che noi chiediamo al corpo continuamente. Dopo anni in cui chiediamo al corpo delle risorse che sarebbero risorse di emergenza, ecco che il nostro organismo comincia a farci sentire dei sintomi legati proprio alla mancanza di energia fondamentalmente, o a un'attivazione troppo protratta nel tempo, che quindi di notte non si trova più il sonno, cominciamo ad avere bruciore di stomaco, cominciamo ad avere infiammazioni nel corpo che non passano, proprio perché non diamo il tempo al sistema parasimpatico di fare il suo lavoro e fondamentalmente tornare a rilassarci.
Pietro ci dice: nessuno al giorno d'oggi ci dice mai di fermarci e di ascoltare il nostro respiro.
Spero di potervelo dire io oggi. Questo è proprio il messaggio, direi, più importante. Fermiamoci, cioè in quei momenti tante volte abbiamo l'impressione: ah, ho solo un'ora per fare questa determinata cosa, e cerchiamo di correre dietro a questo compito. Ci farebbe molto meglio, tra l'altro saremmo anche molto più efficaci, se ci fermassimo 30 secondi con gli occhi chiusi, rallentare il respiro, a fare 3 respiri profondi, per poi ritornare al nostro problema, al nostro compito da affrontare, e molto spesso magari in 20 minuti lo risolviamo senza avere tutto quello stress fondamentalmente inutile che sarebbe derivato dal fatto che noi non ci siamo presi una pausa prima di avvicinarci a questa cosa da risolvere.
Mi è piaciuta la, tra virgolette, battuta: allora oggi ve lo dico io. Importante dire quanto è importante, scusate il bisticcio, a volte davvero fermarsi e provare ad ascoltare il proprio respiro. Poi le persone dicono: ma io non sono capace, io non le conosco le tecniche di respirazione. In realtà a volte basta proprio chiudere gli occhi e provare ad ascoltare il proprio respiro. Poi qualcosa succede.
Esattamente. In fondo le tecniche di respiro sono state costruite perché facciamo fatica a fare quella cosa lì di cui parli, che sarebbe il meccanismo di base. Cioè, se noi riuscissimo a chiudere gli occhi e ritornare in quello stato di calma, non avremmo bisogno di queste tecniche. le tecniche sono fatte per quando la mia testa continua a correre, però mi forzo a fare questo esercizio e quindi è come proprio tirare un freno a mano e sento che anche la testa finalmente rallenta, perché effettivamente ci sono momenti o ci sono casi magari in cui stiamo vivendo dei momenti difficili della nostra vita, grandi ansie, preoccupazioni, il corpo è in uno stato di emergenza. Leggevo in un libro recentemente quando cioè, se stai affogando è molto difficile pensare a rilassarti, cioè fondamentalmente il corpo agisce benissimo, lui continua a dare perché noi continuiamo a chiedere, quindi il meccanismo è perfetto, è solamente una questione di equilibrio. E quindi proprio con il mio lavoro cerco proprio di invitare, senza forzare, ma proprio prendere per mano e invitare le persone a rallentare.
Facciamo un esperimento, vediamo se qualcuno da casa ha voglia di provare proprio un minuto per far rilassare le persone e ascoltare il proprio respiro.
Fantastico. Posso parlare durante certo. L'esercizio? Ok, allora facciamo così. Da un esercizio molto semplice, quindi ascoltiamo il nostro respiro, ma attraverso questa tecnica invito a inspirare per un paio di secondi attraverso il naso, tratterremo il fiato per circa 5 secondi ma senza che diventi una lotta e poi buttiamo fuori con un lungo sospiro. Vi faccio sentire, quindi dentro dal naso, trattengo e fuori dalla bocca. Seguitemi pure, lo facciamo insieme, dentro dal naso, trattengo, sempre rilassando le spalle, rilassando la mascella, rilassando il viso, fuori dalla bocca con un sospiro. Ne facciamo ancora uno tutti insieme, magari non parlo. E fuori. Questo è un ottimo esercizio, molto semplice, e sono sicuro che già dopo questi 3 respiri si sente una differenza, la sento io stesso anche nel frattempo che sto parlando, tra l'altro la sentiamo anche guardando una persona che esegue questo esercizio. Se lo facessimo, anzi l'invito è proprio quello di farne magari 10 così, e prende veramente 3 minuti e cambia assolutamente il modo in cui ci sentiamo.
Raffaella ci chiede se quando si fanno questi esercizi è bene tenere gli occhi aperti o chiusi.
Allora, la questione degli occhi aperti o chiusi è molto semplice in realtà, non è che noi attraverso lo sguardo influenziamo realmente come ci sentiamo all'interno. La cosa è che gli occhi per noi sono il senso più importante, cioè noi leggiamo la realtà attorno a noi, siamo continuamente occupati da tutto quello che vediamo, che rende più difficile l'ascolto all'interno. Quindi chiudendo gli occhi diciamo che è come chiudere una tenda sul mondo e non siamo bombardati da tutti quegli stimoli. Detto questo, possiamo fare la stessa cosa per esempio se siamo nella natura, davanti al mare, davanti a un fiume che scorre, assolutamente possiamo tenere gli occhi aperti. Però che vediamo qualcosa che non ci stimoli troppo. Si può fare in realtà anche guardando un muro bianco, per esempio. Nello yoga si fanno esercizi così, guardando un muro bianco, osservando una candela, proprio qualcosa che ha una bassa stimolazione per il nostro cervello.
Ci ascoltiamo un brano musicale, lasciamo un attimo di riflessione e poi torniamo a parlare di respirazione. Stiamo parlando alla consulenza oggi di respirazione, abbiamo invitato Tommaso Giacopini che è insegnante di yoga ma è soprattutto specializzato in tecniche del respiro. Come stavamo dicendo, respirare sembrerebbe la cosa più naturale del mondo, è innata, lo facciamo senza pensarci, però è importantissimo, è un mezzo che può davvero controllare il nostro pensiero, il nostro corpo, il nostro funzionamento. È uno strumento fortissimo. Allora, stanno arrivando, Tommaso, alcuni messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci scrive: A proposito di apnee notturne, ne faccio 40 all'ora, l'ho scoperto 2 settimane fa, chissà da quanti anni mi succedeva. Sono in attesa del CPAP, sono sempre in affanno. All'inizio pensavo fossero un po' le patologie di cui soffrivo. Si può fare qualcosa con la tecnica del respiro proprio per cercare di prevenire, di aiutare queste apnee notturne?
Assolutamente sì, e tra l'altro è una casistica che mi capita abbastanza spesso di vedere. Chiaramente di solito è un dialogo che si deve instaurare con la persona per capire anche quali sono le altre patologie o a cosa è dovuto questo affanno di cui parla la persona. Molto spesso chi ricorre alla CPAP, una cosa che vedo è anche un problema di peso, molto spesso. Quindi appunto è un discorso molto più ampio che la pura respirazione. La CPAP, come tanti aiuti che vengono dalla nostra medicina, funzionano bene nel momento dell'emergenza, però non curano il sintomo alla fonte, cioè non danno l'opportunità al corpo di rieducarsi, perché fondamentalmente è quello. Il corpo di questo signore sicuramente ha bisogno di una rieducazione proprio alla respirazione. E molto spesso anche qualcosa a che vedere con la postura durante la notte, con la posizione, con il cuscino, con tutte queste cose di cui si può parlare, e soprattutto per quello che mi riguarda ci sono sicuramente delle difficoltà respiratorie sempre, non solo durante la notte, ma che durante la notte vanno ad incidere ancora di più. Quindi si può fare sicuramente un lavoro proprio sulla rieducazione nel momento da svegli, nel momento in cui si è eretti, così che poi il corpo funzioni meglio anche quando poi ci corichiamo. Quindi è un percorso, ma assolutamente sì, si può lavorare con questo.
Beh, quello delle apnee notturne è una problematica un po' particolare, però sono tantissime le persone che fanno fatica ad addormentarsi, ci mettono davvero tanti minuti, addirittura ore, non riescono a liberarsi la mente, fanno fatica a lasciarsi andare, continuano ad affluire tanti pensieri. Sicuramente ci sono degli esercizi di respirazione che si possono fare per aiutare.
Certo, io di solito lavoro per sequenze, quindi insegno proprio delle sequenze di esercizi alla persona e ho proprio delle sequenze per il sonno, per dormire sicuramente. E dopo appunto il discorso del sonno ancora una volta è complesso, è qualcosa su cui in parte sono diventato un pochino un esperto anche di quello, proprio perché è una tipologia di persone, quelli che soffrono di insonnia, che arrivano da me, perché chiaramente è sempre un problema legato al rilassamento. È qualcosa che va affrontato anche quello da più punti di vista. Il respiro fa tantissimo, ma soprattutto che fa tantissimo quello che si diceva prima, questi momenti di rilassamento anche da svegli, perché altrimenti noi rimaniamo, cioè molto spesso passiamo da vite frenetiche, sempre di corsa, al collasso. Cioè anche il sonno non è un vero sonno, ma è un esaurimento, cioè il corpo a un certo punto si lascia andare perché non ha più energia, ma non, cioè quel sonno lì non è ristoratore, non è un sonno profondo, è solo un lasciarsi andare perché il corpo non ce la fa più a fare altro. Infatti spesso ci addormentiamo alla televisione, ci addormentiamo ascoltando audiolibri, ci addormentiamo in situazioni che non saremmo così pronti a dormire, quando poi ci alziamo dal divano per andare a letto di nuovo partono i pensieri, non ce la facciamo a dormire. Quindi il lavoro sulla respirazione, il lavoro sul rilassamento sono la stessa cosa, così come il lavoro sul sonno. Ma anche questo ci tengo sempre a ricordare a chi soffre di insonnia, è che il nostro corpo sta facendo esattamente la cosa giusta, cioè noi viviamo in un mondo bombardato di informazioni, di stimoli che riceviamo continuamente, il corpo risponde a questi stimoli. È il suo normale funzionamento, non c'è nulla di sbagliato. Ma se non ci prendiamo dei momenti consapevoli in cui fare il contrario e riportarci a quello appunto che io chiamo sempre il nostro stato naturale, c'è questo disequilibrio che fa sì che abbiamo solo una marcia, e quella marcia lì è la sesta direttamente, senza mai imparare a frenare il nostro organismo.
Beh, noi abbiamo presente anche certi filmati dove ci sono i terapisti che dicono proprio libera la mente. In realtà non funziona proprio così. Quando respiri succedono delle cose, quindi ci sono i pensieri che arrivano, non liberi la mente.
I pensieri ci sono. Liberare la mente è qualcosa di complicato. Io trovo che spesso vengono da questi film di Kung Fu o così che vedevamo un tempo, che dicevano svuota la mente, queste frasi da maestro mistico. Più che liberare la mente, i pensieri ci sono, è importante accoglierli, è importante però non identificarsi solo con il pensiero, non identificarsi soprattutto solo con l'emozione di quel pensiero, ma imparare attraverso la meditazione ad osservarlo. Quindi un pensiero passa attraverso lo schermo dei miei occhi chiusi, io dico come una nuvola che passa attraverso il mio cielo, cioè la osservo, ne prendo nota ma la lascio passare, senza che ce ne rendiamo conto. Noi abbiamo sempre la scelta di seguire il pensiero o no. Se faccio un esempio pratico, se io sto cercando di meditare o di addormentarmi e penso, ah, non ho scritto sulla mia lista della spesa che devo comprare questo domattina, per esempio, posso prendere nota mentalmente e dire ok, devo comprare le uova, e accantono il pensiero. Oppure posso iniziare a pensare, ah ok, vado lì, a che ora potrei andare, chissà se trovo parcheggio, cioè posso dare seguito ai pensieri o posso semplicemente osservarlo. Una cosa molto semplice che consiglio, per quanto possa essere banale per chi fa fatica a dormire proprio per problemi legati ai pensieri, è tenersi un foglio di carta e una penna sul comodino per potersi annotare questi pensieri, perché spesso andiamo a dormire con il pensiero, devo fare quella cosa domani, e me lo tiro dietro tutta la notte per la paura di dimenticarmi, mentre scrivendolo semplicemente ce l'abbiamo lì. Quindi ci sono proprio dei trucchetti così anche molto semplici, ma a cui spesso non pensiamo, che ci aiutano a lavorare sulla nostra igiene del sonno. Spesso si parla proprio di igiene.
A volte soprattutto le persone che iniziano queste tecniche si sentono tra virgolette un po' sbagliate, proprio perché non riescono a liberarsi subito la mente, magari ad essere concentrate sul respiro, sull'aria che entra e esce, ma si sentono colpevoli perché arrivano questi pensieri, no? E dicono io non riesco. In realtà è giusto che sia così.
Proprio così. La cosa interessante della meditazione è che è diversa da qualsiasi cosa credo esista al mondo, è che la meditazione è principalmente due cose: osservo un momento presente senza aspettative e senza giudizio, che è difficilissimo perché noi non facciamo mai nulla senza un'aspettativa, cioè se io vado a correre per stare meglio, se io mangio per nutrirmi, se io incontro un amico per avere un momento felice insieme, siamo abituati a questa cosa di scambio, io faccio qualcosa per ottenere qualcosa. Difatti anche quelle persone che mi dicono ah, io medito per rilassarmi, io medito per dormire, già non è meditazione, io medito per meditare. E se nella mia meditazione di oggi mi viene da piangere, allora accolgo quelle lacrime. Se nella mia meditazione di oggi mi viene il ricordo di mia nonna che corre verso di me in un campo, qualsiasi cosa, e quella è la mia meditazione di oggi. Importante, non mi attacco a quel pensiero, non lo giudico come sbagliato, oppure non lo mando via perché questo non è il momento. Rimango in questo momento presente, sempre riportando l'attenzione a me. Quello sì, ma è un guidare la nostra attenzione e non uno spingere via tutto il resto, non è un atto, non è una lotta fondamentalmente, è proprio un accogliere, e questo è quello che facciamo fatica a fare.
Un ascoltatore o ascoltatrice ci dice: io faccio questo esercizio quando ho dolore al ginocchio e funziona benissimo. Allora, magari se qualcuno si fosse sintonizzato solamente adesso, abbiamo fatto un piccolo esercizio di pochi secondi di ascolto del respiro, sicuramente si riferisce a questo.
Immagino di sì. È molto probabile, soprattutto quello che è infiammazioni, dolori cronici. Per esempio mi capita di lavorare con persone con artrosi, questi dolori cronici costanti si abbassano o spariscono del tutto una volta che noi rilassiamo il corpo, proprio perché gli diamo l'opportunità al corpo di prima di tutto di accettarlo, di accoglierlo questo dolore, e in parte anche di guarirlo, cioè non andiamo ancora una volta in uno stato di allarme, di panico. E tante volte il corpo vuole essere ascoltato, il corpo invia dei messaggi, e quando noi l'ascoltiamo quel messaggio non ha più ragione di esistere e quindi può finalmente dissiparsi.
A volte viene proprio detto di soffiare, buttare fuori l'aria quando si sente il dolore. Questo vale anche a livello sportivo, per esempio, quando si fa lo sforzo e si sente il dolore, bisogna espirare.
Assolutamente, noi dobbiamo pensare che l'inspirazione ci attiva, ci carica, l'espirazione ci rilassa. Quindi attraverso l'espirazione noi possiamo chiedere al corpo di fare minore sforzo fondamentalmente. Possiamo agire più con una forza, diciamo, di inerzia più che con una forza bruta. Questo proprio sia a livello muscolare sia a livello mentale. Cioè se io, come dire, cioè quelle situazioni nella vita in cui spingiamo e cerchiamo di forzare e non si risolvono mai, tante volte si risolvono quando finalmente troviamo quella pace, quella calma che ci permette di dire va bene, lascio perdere, e poi quella porta si apre.
Facciamo un altro brevissimo esercizio per chi fosse interessato. Io tra l'altro vedevo anche al di là dei vetri del nostro studio che siamo riusciti a far respirare sia la nostra telefonista Karin Condolf, siamo riusciti a far respirare il nostro tecnico Renato Amadò, a meno che siate alla guida, se avete voglia.
Sì, allora ci sono esercizi che tra l'altro si possono assolutamente fare anche alla guida, nel senso che anche quello che io propongo in questo momento non è un rilassamento profondo del tipo che si piomba a terra addormentati, è proprio un modo per uscire dall'agitazione, ecco. Anzi, mi capita di lavorare con persone per esempio che hanno paura a guidare o che hanno paura di entrare nei tunnel, e ci sono dei semplici esercizi proprio per dire al corpo guarda che va tutto bene. E quello che vi insegno oggi in questo momento è uno di questi, che è molto semplice. Allora, la respirazione è fondamentalmente fatta da quattro parti. La prima è l'inspirazione, la seconda è l'apnea dopo l'inspirazione, chiamata anche apnea alta, poi abbiamo la fase espiratoria e poi di nuovo l'apnea dopo l'espirazione, quindi apnea bassa. In questo esercizio si chiama respirazione quadrata, tutte le quattro parti hanno la stessa lunghezza, quindi lo facciamo per 4 secondi, andremo a inspirare per 4 secondi attraverso il naso, tratteniamo il fiato per 4 secondi, svuotiamo per 4 e di nuovo tratteniamo per 4. Facciamolo insieme, prima di iniziare possiamo svuotare i polmoni e iniziamo. Inspiro, 1, 2, 3, 4, tratteniamo, 2, 3, 4 e fuori lentamente attraverso il naso, 4, tratteniamo, 2, 3, 4 e ripetiamo. Quindi questo appunto è chiamato respirazione quadrata, o spesso si usa il termine in inglese, lo chiamano box breathing. Appunto di tutte queste, di tutte le quattro parti della respirazione solo una ci carica, che è la parte inspiratoria in cui prendiamo ossigeno. Nelle tre altre parti fondamentalmente ci stiamo rilassando in diversi modi, perché le diverse apnee hanno diversi effetti fisiologici sul corpo, però fondamentalmente stiamo chiedendo al corpo di rilassarsi in tutte le altre tre fasi. Questo esercizio è ottimo proprio se siamo agitati, ci riporta a uno stato di calma. Se invece anche siamo sonnolenti o letargici, ci alza un po' di tono e ci porta appunto a uno stato normale, quindi non è, come dicevo prima, un rilassamento totale, è proprio un trovare il nostro stato naturale. Molto spesso equivale appunto al rilassamento, perché siamo tutti un po' troppo agitati.
Ecco, noi abbiamo fatto due respiri soli, anche perché ascoltarlo in radio, se non si segue l'esercizio, poi diventerebbe un po' noioso, però se qualcuno fosse interessato magari poi può nel corso della giornata prendersi questo momento e provare a ripetere l'esercizio per conto proprio. Quante volte vale la pena appunto prolungarlo? Quanti minuti deve durare un esercizio?
Allora, dipende un po' prima di tutto dal tempo che si ha a disposizione, però è importante che il tempo non sia un ostacolo tale che fa in modo che io non lo faccia per via del tempo. Quindi è meglio prendersi 3 minuti, anche se ho solo il tempo di fare, cos'è, 4 secondi, 4 per 4 fa 16, in 3 minuti lo potrò fare circa 12 volte e va bene così. Quindi appunto posso dedicarmi per 3 minuti, direi, se vogliamo proprio avere dei begli effetti, direi 8-9 minuti. magari ripeto l'esercizio, inspiriamo per 4 secondi attraverso il naso, tratteniamo per 4, espiriamo per 4 sempre attraverso il naso e di nuovo tratteniamo per 4. Se funziona si può anche aumentare 5, 6, 7, 8, dall'8 in poi magari è più una questione di allenamento polmonare più che di rilassamento, però diciamo che 4 è una cifra direi fattibile quasi da tutti e che ci calma.
Ascoltiamo Mario Venuti e poi rispondiamo ai nostri ascoltatori che nel frattempo ci stanno mandando i loro feedback. Stiamo parlando oggi di tecniche di respirazione con Tommaso Giacopini, che è insegnante di yoga, ma soprattutto è specializzato in tecniche di respiro. Un ascoltatore ci scrive: io quando faccio un esercizio come quello che avete appena proposto faccio un po' fatica con l'apnea, i momenti dove bisogna trattenere il fiato, mi sembra di avere un respiro non regolare, preferisco molto di più fare dei respiri ad occhi chiusi e ascoltare semplicemente l'aria che entra ed esce, ma fare questo con il mio ritmo e non con una cadenza data.
Grazie mille per questo messaggio. Sì, questo sì, grazie, è proprio molto importante, nel senso che io sono partito subito con grande carica a parlare già di esercizi, se vogliamo, un pochino più avanzati, ma è molto importante quello che ci dice l'ascoltatore, nel senso che è importante partire con la semplice osservazione, con il prendere contatto e coscienza del nostro respiro, proprio perché all'inizio abbiamo anche una cosa che è chiamata tolleranza all'anidride carbonica, cioè l'anidride carbonica, la CO2, quella che si crea durante le apnee ed è quella che se vogliamo ci disturba. Noi fondamentalmente abbiamo bisogno di riprendere aria non tanto quando non abbiamo più ossigeno, ma quando si accumula tanta anidride carbonica. Quindi all'inizio ci vuole un pochino di tempo perché diventiamo familiari, diciamo, con queste sensazioni legate proprio all'aumento di anidride carbonica. Quindi è ancora meglio fare 1000 passi indietro e partire dal semplice osservare il proprio respiro. Se si riesce, una cosa molto utile è cercare di abbassarlo, nel senso portarlo da una respirazione toracica clavicolare più a una respirazione addominale, quindi proprio cercando di fare in modo che sia la pancia a muoversi con ogni respiro. In questo modo il nostro diaframma sta lavorando bene, stimolando il nervo vago che è responsabile a sua volta del sistema parasimpatico. Quindi fondamentalmente una cosa semplicissima che possiamo fare è respirare con il nostro respiro, ma cercare di abbassarlo verso la pancia.
Carol ci chiede: quando faccio le scale, come devo respirare?
Allora, le scale, ancora una volta, è una situazione un po' più complessa, dovrei conoscere Carol e parlare un po' di più di questo, capire fattori come appunto età, morfologia, tutte queste cose. Fondamentalmente quello che dovremmo riuscire a fare è cercare di portare il momento in cui andiamo in affanno sempre più là, nel senso che attraverso questo esercizio di respirazione noi stiamo facendo comunque un allenamento cardiorespiratorio. Cardiorespiratorio perché il respiro chiaramente influenza anche il battito cardiaco. Arriverà per tutti quel momento in cui faccio un'attività fisica che richiede al mio corpo di andare un pochino in affanno. Una rampa di scale, soprattutto se è un piano 2, non dovrebbe, se siamo sani, portarci già ad andare in affanno. Però tendenzialmente è importante per tutti, in qualsiasi momento, cercare di respirare esclusivamente dal naso, perché tante volte questa respirazione che ci capita di avere per persone sfortunatamente diventa cronico attraverso la bocca, stimola il corpo in un modo che non è sano, quindi più respiriamo dalla bocca più andiamo in affanno e più avremo bisogno di andare ancora in affanno, cioè diventa proprio un circolo vizioso. Quindi è importante poter tornare ancora una volta a rilassare il corpo, cosa che può essere difficile se siamo un pochino fuori forma, però sono allenamenti che si possono fare assolutamente solo attraverso il respiro. Magari qua mi rilascio, a me capita di andare a camminare in montagna, mi piace tanto, con persone anche in sé molto più allenate di me fisicamente, che magari fanno più attività fisica, più corsa e tutto questo, ma io non vado in affanno e loro sì, proprio perché il mio sistema cardiorespiratorio è molto più allenato del loro. e anche i muscoli quello che richiedono è ossigeno, fondamentalmente energia. Il mio corpo diventa più efficace nel dare ossigeno, far viaggiare ossigeno attraverso il sangue, quindi riportarlo ovunque nel corpo. Quindi è una parte estremamente importante dell'allenamento, che tra l'altro si sta valutando sempre di più anche a livello proprio professionistico, gli effetti del respiro.
Certo. Morena ci dice ci chiede se queste tecniche sono collegate anche con la Ayurveda.
Sì, allora la Ayurveda è la scienza dello yoga, nel senso lo yoga e la Ayurveda sono di per sé inscindibili, o così erano. Per noi occidentali noi le separiamo. Tante delle tecniche che io oggi utilizzo vengono dal pranayama, quindi dalle tradizioni dello yoga. Quello che io o altre persone nel campo a livello proprio internazionale facciamo è che aggiungiamo delle nozioni più legate alla nostra fisiologia, ai nostri studi scientifici occidentali. Io stesso, quando ho aperto il mio studio e parlavo con il linguaggio dello yoga, ho capito che le persone non mi capivano semplicemente. Quindi sì, viene dall'Ayurveda, viene dallo yoga, questa tradizione millenaria. Noi oggi gli diamo una cornice diversa.
Qualcuno ci chiede se esiste qualche tecnica di respirazione ideale per i bambini, ma non solo, anche per gli adulti con ADHD, perché dice spesso succede, come dicevate prima, che il sonno non è ristoratore, ma è un collasso per esaurimento delle energie. Quindi se si può in qualche modo, dice tra virgolette, spegnere un po' il cervello.
Assolutamente sì. Tra l'altro è una tematica che mi capita di affrontare spesso con i miei clienti. Allora, c'è chi nel mio campo afferma proprio che la ADHD è esclusivamente una problematica respiratoria. Io non so di poter affermare questo, però quello che di sicuro vedo è che attraverso una respirazione scorretta non riusciamo a dormire bene, e quindi quello che succede, non raggiungiamo le fasi di sonno profondo, come ci dice l'ascoltatore, e quindi quello che succede è che il mio cervello non riesce a processare tutte le informazioni ricevute durante la giornata, quindi non riesce anche a eliminare quelle informazioni superflue, e il giorno dopo parto con la testa già piena, il giorno dopo ancora più piena, il giorno dopo ancora più piena, e questo porta a quella che chiamiamo ADHD. Quindi la problematica del sonno sicuramente anche respiratoria.
Un nostro ascoltatore Pio ci scrive: io vado nel bosco, abbraccio anche gli alberi, chiedo anche per i miei desideri, mi passa tutto, sto molto meglio. La natura, questa è la grande potenza della natura che ci ispira. Per qualcuno, come si diceva, potrebbe essere l'acqua, il mare, per altri il bosco. Si provano delle energie speciali, delle emozioni, e possono essere una fonte proprio di ispirazione anche per lasciare andare pensieri, respiro.
Esattamente, sì, anch'io vado tanto nel bosco personalmente, però in realtà appunto la natura ha proprio questa dimensione lenta, e soprattutto ciò che è affascinante è che è una dimensione che non ha nulla a che vedere con la psicologia. Cioè, se io vedo un albero, è un albero e basta. Se passa l'uccellino con la ghianda in bocca, basta, passa l'uccellino con la ghianda in bocca. Quindi è perennemente in quella dimensione contemplativa, in quella perfezione delle cose così come sono. E quindi noi, entrando in sintonia con questi luoghi, con questi odori, con il vento sulla pelle, con la pioggia, con tutti questi elementi che spesso li affrontiamo quasi come se fossero nemici, in realtà, tornando ad accoglierli, loro a loro volta è come se ci invitassero: torna con noi, cioè torna anche tu a sederti sotto l'albero, torna anche tu coi piedi nel ruscello fresco, anche se è inverno, cioè torniamo a tutta questa che è connessione, poi ci ancora al momento presente, ci ancora noi stessi, il respiro rallenta, battito cardiaco rallenta, poi è pieno di studi che vanno in queste direzioni, anche a livello, leggevo per esempio del fatto che il verde addirittura che vediamo quando entriamo nel bosco rallenta il cuore, poi c'è tutto quello legato al grounding, quindi proprio l'essere a piedi nudi nella natura. Ci sono un sacco di cose che la natura ha e fa per farci star bene.
Beh, insomma, un complimento per il nostro ospite Tommaso Giacopini. Silvia ci scrive: non vedo l'ora di finire oggi di lavorare per andare all'aperto e provare queste tecniche di respirazione. Daniele invece ci dice: a me hanno sempre insegnato di inspirare col naso fino a gonfiare la pancia e poi espirare dalla bocca svuotando l'aria della pancia fino su che abbiamo svuotato bene.
Allora, ci sono cose che mi piacciono, cose che mi piacciono un po' meno. Allora, respirare giù fino in pancia è perfetto. Idealmente vorremmo fare in modo che l'inspirazione inizia dalla pancia, poi sale a livello costale, poi quasi fino alle clavicole, perché i polmoni arrivano anche molto in alto. Quando svuotiamo, al contrario, vorremmo svuotare prima in alto per poi dopo scendere fino all'addome. L'espirazione dalla bocca non è che non mi piace, ma non sarebbe corretta se fosse la respirazione di tutti i giorni, nel senso che noi attraverso l'espirazione nasale è un po' un discorso lungo, però di fatto creiamo una sostanza chiamata monossido di azoto, che succede solo quando espiriamo e solo attraverso il naso. Questo monossido di azoto fondamentalmente è un calmante per il corpo che ha una vitale importanza per noi. Quando espiriamo dalla bocca abbiamo tanti vantaggi, ma non quello del monossido di azoto. Espirare dalla bocca viene utilizzato, come nell'esercizio che abbiamo fatto, il primo che abbiamo fatto oggi, per rilassare la tensione a livello della mascella, a livello del collo, a livello delle spalle. Quindi in questo può essere molto utile, però una respirazione, diciamo, quotidiana, normale, vorremmo che avvenga esclusivamente attraverso il naso.
Michela ci chiede: mio figlio di 6 anni respira spesso dalla bocca di notte e anche a riposo a volte di giorno. Come posso insegnargli a respirare con il naso?
Esistono, adesso gli ascoltatori penseranno che sono un po' brutale, ma esistono dei cerotti per la bocca per forzare fondamentalmente la respirazione attraverso il naso. Sono dei cerotti, li si trovano online, che permettono comunque, se proprio c'è un'urgenza, di aprire un pochino la bocca e respirare dalla bocca, ma se non c'è l'urgenza costringono a respirare attraverso il naso. Questo è importante perché meno respiriamo col naso e meno saremo capaci di respirare col naso. C'è anche tutto un fattore proprio evolutivo: il nostro naso è troppo piccolo per la nostra mole, di fatto, cioè non abbiamo il muso, non abbiamo, come per esempio potrebbe avere un cavallo, ma anche una scimmia, i primati che sono comunque più vicini a noi evolutivamente. Quindi avendo un'appendice piuttosto ristretta, molti di noi poi si trovano con il setto nasale deviato, con i turbinati gonfi, quindi con una respirazione parzialmente occlusa. È importante forzarci a respirare attraverso il naso perché questi canali si riaprono. Tra l'altro, se respiriamo attraverso la bocca creiamo un sacco di patologie, che questo probabilmente non è il momento di cui parlarne, però è essenziale respirare dal naso per i bambini ancora di più, perché così possono imparare a farlo. È sicuramente una cosa che si può rieducare.
Un altro ascoltatore invece ci dice: magari sono un pochettino fuori tema, però vorrei capire se per respirare bene, per far fluire le energie in modo ottimale, ha influenza la posizione del letto, o meglio l'orientamento del letto.
Allora, qua io direi di sì, ma non so dirti perché. Cioè direi di sì perché intuitivamente mi viene da dire di sì, perché comunque sono un grande ammiratore per esempio della medicina tradizionale cinese, quindi anche del Feng Shui, che è legato a questa disciplina, per cui sicuramente l'orientamento ha un'influenza. Non è un campo che diciamo non è proprio nel mio campo, e quindi non mi sbilancio troppo su questo.
Tommaso Giacopini, siamo già arrivati in conclusione, ma ci rivedremo, perché insomma queste tecniche di respirazione interessano molto ai nostri ascoltatori. Io ricordo, Tommaso ha costituito la Casa del Respiro, il primo centro nella Svizzera italiana dedicato alla respirazione. Se volete approfondire l'argomento trovate sicuramente tanti stimoli interessanti. Grazie mille, buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani. Thank you.